In altre parole,
secondo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e quindi secondo appuntamento con Alberto Prunetti, scrittore originario di un centro portuale siderurgico importante, Piombino, in provincia di Livorno. E Alberto Prunetti è tra i maggiori esponenti di lingua italiana del filone letterario Working Class, a cui ha dedicato una trilogia di romanzi tradotta in numerose lingue, composta da Amianto, una storia operaia, edito da Agenzia X nel 2012, 108 metri, The New Working Class Hero, pubblicato dalla Terza nel 2018 e ancora dalla Terza ma nel 2020 nel girone dei bestemmiatori. Quest'anno è uscito da Minimum Fax Non è un pranzo di gala, un saggio dedicato all'analisi degli sviluppi della letteratura working class in Europa e che ieri ci ha permesso di introdurre il tema e di proporre una definizione preliminare di letteratura working class. Alberto Prunetti, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno.
Tornando a ieri, per quanto riguarda la tradizione italiana alta, avevamo ricordato la letteratura industriale di Volponi, Ottieri, Primo Levi e Bianciardi. Sul versante invece, che potrei definire proletario, avevamo menzionato invece l'opera dei poeti Luigi di Ruscio, Tommaso di Ciaula e Ferruccio Brugnaro. E poi avevamo iniziato a spiegare la centralità per una definizione di letteratura working class dell'esperienza britannica e scozzese. Le opere letterarie e teatrali degli Angry Young Men di fine anni 50, per esempio quella di John Osborne e Harold Pinter, i film decisivi del free cinema, giù fino a Trainspotting di Irvine Welsh del 93, diventato un film di culto pochi anni dopo grazie alla trasposizione di Danny Boyle. Tante le domande che avrei in mente per lei, Alberto Prunetti, ma la cosa più saggia è riprendere il filo del discorso nel punto in cui lo avevamo lasciato, perché in Gran Bretagna la letteratura working class non si è occupata e non si occupa unicamente di tossicodipendenti uomini, come è il caso di Trainspotting. Al centro di queste storie ci sono anche le donne e non soltanto come protagoniste. Dico bene?
Ma sì, diciamo, non solo come protagonista ma anche come autrici, ecco, questo è un altro passo in avanti, mentre nella tradizione letteraria italiana degli anni 60-70 abbiamo voci quasi esclusivamente sostanzialmente maschili, con qualche rarissima eccezione, se vogliamo, la tradizione italiana. Ada Negri in fondo era una scrittrice proletaria, figlia di un'operaia, però insomma sono veramente poche voci in Italia. In Gran Bretagna, fin dagli inizi, fin dagli anni 50, abbiamo delle figure, quella che forse colpisce di più è una scrittrice per il teatro, Sheila Delaney, che scrive nel 1959 A Taste of Honey, un saggio di miele che viene direttamente portato prima nei teatri e poi anche tradotto in un'opera cinematografica, e apre questo sottofilone all'interno, diciamo, degli Angry Young Men di quello che si chiama il kitchen sink realism, cioè il realismo, diciamo, del lavello della cucina gocciolante, ecco, non so bene come tradurlo, per capirci questa situazione, cioè il lavello della cucina che gocciola è proprio quello, il senso dell'ordinarietà proletaria, no? Delle cucine, delle case, delle persone comuni, e diventa proprio una sorta di corrente letteraria e anche cinematografica legata effettivamente al free cinema britannico. Conferma anche questa scelta, diciamo, tipicamente britannica di raccontare il proletariato non tanto nel luogo di lavoro quanto nella vita di tutti i giorni, nella cucina dei lavelli gocciolanti. Un altro grande testo scritto da una donna di quegli anni, forse qualche anno dopo, nel 1968, è Bill of Sales, tradotto di Margaret Powell, tradotto in italiano col titolo di Ai piani bassi e pubblicato da Einaudi. è un libro fenomenale, il memoir di una domestica ormai molto anziana, era già in pensione quando ha scritto questo libro, sostanzialmente aspettava di andare in pensione, ha scritto, diciamo, si è un po' vendicata dei suoi padroni, perché poi erano proprio padroni, lei aveva lavorato per l'aristocrazia britannica, diciamo negli anni del tramonto, no, della crisi dell'impero, diciamo anni 30, aveva iniziato da bambina negli anni 30, proprio come facendo la servetta, una famiglia molto povera, mandavano le ragazzine, proprio se le toglievano di casa, le mandavano, almeno mangiavano, a fare quasi le schiave per in queste grandi magioni decadenti di un'aristocrazia che ormai aveva pochissimi soldi e che stava magari viveva quasi al freddo e che ancora però aveva l'abitudine quasi di schiavizzare i propri dipendenti. Ha scritto questo libro che diventa un best seller, che tra l'altro contiene delle pagine bellissime anche sugli aspetti della cucina, no? Dove fa vedere diciamo una aristocrazia che mangiava su una tradizione francese completamente diversa da quella della popolazione britannica, esatto, no? È molto molto divertente.
Mi viene in mente, sì? Scusa se interrompo, mi viene in mente un film di quegli anni che ha fatto epoca, Il servo di Joseph Losey, anche lì era un aristocratico letto interpretato da un maggiordomo che poi alla fine si impossessa, qui si ribaltano un po' i ruoli in un film davvero memorabile,
sì.
Anche lì, insomma, in fondo rientriamo un po' nel discorso, c'è anche prego.
No, il riferimento cinematografico volevo coglierlo perché in realtà, a parte che venne negli anni 70, poi questo libro divenne una serie un po' alla EastEnders, cioè quelle da televisione, da BBC, però poi è stato riadattato anche in una serie Netflix, cioè in realtà ha ispirato una serie Netflix che però secondo me tradisce abbastanza lo sguardo di Margaret Powell, che è praticamente Downton Abbey, che
sì.
In parte si ispira anche a questo libro. Il punto è che, essendo lo sceneggiatore un aristocratico, ha tirato un po' la corda dalla sua parte, quindi sostanzialmente, ecco, questo sguardo dei proletari sul mondo dell'aristocrazia un po' viene diluito e quello che si coglie di più in realtà e poi è un po' il fascino dell'ambientazione aristocratica, ecco, nella serie Netflix.
C'è un altro memoir che ha avuto un sorprendente successo, in fondo anche questo scritto da una donna, questa volta un'autrice statunitense in tempi più recenti, e mi riferisco a Maid di Stephanie Land, anche questo
Sì.
libro ha avuto poi un adattamento televisivo, una serie Netflix.
Sì, è un'opera fondamentale secondo me dei nostri giorni. Io suggerisco, è molto conosciuto la serie Netflix, ma io suggerisco assolutamente di leggere il libro e di fare anche delle considerazioni, nel senso libro, il confronto, no, la lettura comparata fra il memoir di Land e l'adattamento Netflix, secondo me ci può permettere di fare delle deduzioni sul senso, diciamo, sia della forza delle scrittura working class che sui rischi di quando viene un po' adottata nel mainstream. Allora, per farla breve, il libro è un memoir scritto da una donna che puliva per anni ha pulito le case delle persone un po' più ricche di lei, di classe media, con la grossa difficoltà che era una madre single, era sfuggita a un rapporto abusivo con il marito e aveva il problema che non aveva una famiglia che la sostenesse e doveva farsi cura della bambina e intanto lavorare, cosa estremamente complessa se non hai reti familiari, ecco, di welfare. E finisce anche in una casa per donne abusate, insomma un'esperienza abbastanza traumatica. Ecco, nella serie Netflix, prendiamo il momento in cui la ragazza finisce con la bambina, finisce nella casa rifugio. Nella casa rifugio è gestita nella serie Netflix da una signora etnicamente caratterizzata, una signora black, ogni volta che le appare c'è una musica celestiale, un luogo sicuro. Ecco, nel romanzo questo centro per donne abusate è raccontato come un piccolo carcere pulcioso e piscioso dove di notte venivano svegliate per fare testa e campione sulle tossicodipendenze e, perché c'era l'idea che se sei povera devi essere anche tossica, in qualche maniera. Quindi è uno sguardo completamente diverso. Un altro passo interessante è che nella serie il momento in cui la donna riesce effettivamente, la protagonista riesce a sottrarsi agli abusi del marito che la perseguita, è grazie all'intervento di una cliente, di una sua cliente, cioè una donna a cui lei puliva la casa, una donna ricca. Anche lei è una donna tecnicamente caratterizzata, una donna black, ricca, che all'inizio la tratta malissimo, però poi scopre la sorellanza e le mette, diciamo, l'avvocato, come si dice, spaccaculi, che risolve la questione. È un'altra donna ricca, e due donne ricche la blindano e la salvano dal marito proletario abusivo.
Insomma.
Nel libro tutto questo non succede, cioè non succede proprio, cioè lei si salva grazie, tra virgolette, uso la parola salvarsi, grazie alle borse di studio che ancora esistono dell'università e al sostegno di donne povere che l'aiutano a farsi carico della bambina mentre lei lavora. Ecco, si salva scappando in un altro stato, andando nel Montana, lontano dal marito, che non può più perseguitarla, grazie al sistema appunto di welfare che minimo che le permette di studiare e la solidarietà delle donne comuni che le permettono di farsi carico della bambina mentre lei va all'università. Quindi
tutto
uno
questo
completamente diverso da Netflix.
Certo, quindi tutto questo partendo da Maid, che potremmo tradurre con cameriera, di Stephanie Land. Il sottotitolo,
sì, esatto,
del libro è Duro lavoro, paga bassa e volontà di sopravvivenza di una madre. Alberto Prunetti, siamo arrivati al termine anche di questa nostra conversazione. Ci sarebbero altri libri da presentare del filone working class? C'è per esempio Storia di Shaggy Bane di Douglas Stewart, uscito lo scorso anno, pubblicato in Italia da Mondadori e che ha vinto niente meno che il Booker Prize, tanto per confermare l'importanza di questo filone nel panorama letterario anglosassone. Ma magari ne parleremo un'altra volta. Grazie di essere stato con noi anche quest'oggi, ci ritroveremo domani. Buona giornata, buona continuazione.
Grazie a voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.